in qualche modo imbarazzante parlare di se stessi invitati a farlo davanti a una platea vasta, anche se sconosciuta. Cosa devo dire? Mi chiamo Sandro Boccardi, ho compiuto ormai 60 anni, qualcuno dice che non li dimostro, qualcuno forse cattivo dice che dimostro 10 di più, non lo so. Comunque io mi sento ancora giovane e anche abbastanza acerbo rispetto alla vita, perché la vita è formata da gente smaliziata che sa vivere, almeno una buona parte dell'umanità è formata così, e io invece mi ritengo un po' come l'uomo che rimane sempre a terra, tanto per usare una frase di Montale. Dunque, i miei amori sono la musica e la poesia. Forse qualcuno ha già sentito parlare della rassegna di musica e poesia che il Comune di Milano organizza in quello splendido luogo che è San Maurizio del Monastero Maggiore, una chiesa del Cinquecento affrescata da Scuola di Leonardo, e quindi avrà forse già individuato chi sono io, perché mi capita spesso, girando per Milano, di incontrare qualcuno, certamente un melomane tra i più diciamo specializzati nel barocco, che mi chiede: allora quando incomincia San Maurizio? Ecco, dunque, io mi ritengo semplicemente uno strumento per promuovere e far conoscere la musica e soprattutto questo repertorio che 15 anni fa forse a Milano era perfettamente ignorato. E con mia meraviglia devo dire che molti gruppi che sono stati a San Maurizio, in questo ambiente anche piccolo, purché anche se bello, sono 200 posti, poi sono andati nella sala dei Piermarini, come l'Orchestra del Settecento di Van Bruggen, come la Petite Band, eccetera, o Gustav Leon e via via. Bene, l'amore per la musica è una cosa che si è determinata così perché ho fatto degli studi musicali. Io vengo da una famiglia di agricoltori che abitano nella bassa Lodigiana, sono il primo di 7 fratelli, era tempo di guerra e mia madre, per accondiscendere a un desiderio del parroco che diceva: c'è qui, abbiamo qui l'organista poveretto che non sa come campare, lei che c'ha tanti figlioli, perché non fa studiare il pianoforte a tutti? E io, insieme ad altri 4 fratelli, sui 7 che siamo, abbiamo preso i primi rudimenti della musica. Io avevo già 14 anni e il maestro disse: ma insomma, dice Sandro, mi chiamo Sandro, probabilmente è troppo in là negli anni per apprendere bene il pianoforte. Beh, non sono diventato un pianista, ma dei miei fratelli sono l'unico che ha coltivato la musica. Beh, ho coltivato la musica e anche la poesia, ahimè. Ecco da qui il titolo Musica e Poesia San Maurizio. E infatti ho alle spalle 3 peccati poetici. Sono 3 libretti di poesie pubblicati da Scheinwiller. E la cosa profetica è questa, che nei titoli uno è A dispetto delle sentinelle, dal primo A dispetto delle sentinelle, quindi è un titolo un po' così, a dispetto della di tutto il mondo intorno, del mondo pratico, eccetera. Ma gli altri due, cioè Durezze e Ligature e Ricercari, sono 2 titoli perfettamente intonati alla musica antica. Allora io non coltivavo la musica antica, cioè studiavo musica, ho studiato pianoforte anche con Carlo Vidusso, sono arrivato quasi alle soglie dell'ottavo anno, poi il militare prima, il lavoro in comune incominciato, non mi hanno permesso di continuare su questa strada, che pure la considero una strada abbandonata a malincuore. Dicevo dunque che questi due libri richiamavano già la musica, proprio perché sono riferimenti a Frescobaldi l'uno e a questa forma che precede la fuga, il Ricercare appunto. No? Però devo dire che studiando composizione, avevo studiato armonia in modo forse non così durante la guerra, non proprio bene. Poi, perfezionandomi proprio avanti, mi ricordo che Renato Faith, che è stato anche l'organista del Duomo di Milano e insegnante a Piacenza e in altri posti, notava che nei miei compiti c'era uno strano comportamento, era più contrapuntistico che armonico, e diceva: ma sembra più la musica di Frescobaldi. Per carità, fosse stato di Frescobaldi. Credo che ci sia un incontro straordinario in ognuno di noi. Sulla via di Damasco io ho incontrato San Maurizio, e spiego subito come. Io, come ho detto prima, lavoro come funzionario del Comune di Milano in ruoli prettamente amministrativi, quindi che non hanno niente a che fare con la musica. Adesso no, ma sono entrato in ruolo in questi ruoli amministrativi, appunto, e accompagnando un funzionario del settore cultura, un mio collega, che mi ha detto: perché non andiamo a vedere questa chiesa di San Maurizio che in forza di una convenzione è lasciata al Comune di Milano in uso? Dico, andiamo a vedere. Il mio collega pensava di poter destinargli questo spazio per delle mostre d'arte, perché il settore cultura organizza anche delle grandi mostre. Ma quando sono entrato, questa chiesa era quasi tabù per i milanesi perché era perennemente chiusa. Io mi sono trovato di fronte come quasi a, diciamo, una Cappella Sistina in miniatura, con tutti gli affreschi di Bernardino Luini, di Boltraffio, di Campi, eccetera, no? E ho detto: ma qui che mostre? Qui, dice, eventualmente si può fare la musica. Infatti c'era un bellissimo organo sulla sinistra, che poteva essere ormai vuoto delle antiche canne, eccetera, ed era l'organo Antegnati del 1554, e così, subito come una illuminazione, dico: questo luogo è adatto per fare musica e poesia. Per la musica, ovviamente, abbiamo pensato subito alla musica barocca. Venendo io invece da studi musicali, diciamo così, classici, pianistici, è stata per me, cioè, un'idea determinata, suggerita dal luogo, quella di abbandonare la musica classica. Io ho subito pensato che un pianoforte nello spazio di San Maurizio sarebbe stato un pugno nell'occhio. E così si è incominciato con alcuni concerti, tre concerti per la verità. Il terzo era già la Petite Band che veniva a fare un concerto, e 16 anni fa la Petite Band era ancora poco conosciuta. Tra i brani eseguiti in quel primo ciclo c'era Lasciatemi morire dall'Arianna di Monteverdi. Ecco, il Monteverdi è stato un po' la passione di San Maurizio. E all'ombra di San Maurizio, per così dire, molti musicisti si sono convertiti alla musica barocca. Io non sono così feticista, dico, mi piace anche la musica contemporanea, chiudo la parentesi, ma direi che per esempio un Giovanni Antonini, che appena nominato, che aveva sentito suonare Franz Brüggen, Lorenzo Ghielmi, che era venuto a San Maurizio perché doveva accompagnare un brano all'organo Antegnati, un Salve Regina, ricordo, di Monteverdi, all'organo, e si era trovato un organista giovane che potesse, ecco, poi dopo questi giovani, anche Roberto Gini ha incontrato Jordi Savall, ha incontrato Wieland Kuijken, e così suonando, stava suonando il violoncello, stava perfezionandosi nel suo violoncello, ed è andato alla Scuola Cantoro di Basilea a perfezionarsi. E credo che questa sia la cosa più importante, perché il concerto è bello, una serata in San Maurizio è sempre qualcosa di prezioso, che dà una gioia anche per i colori, per l'architettura che si incontra, ma far crescere attraverso dei concerti, delle formazioni giovanili che possono dare il meglio, interpretare anche al massimo grado certi repertori come Monteverdi, che si poggiano essenzialmente sulla lingua italiana, su quel sentimento che la parola italiana esprime, credo che questo sia un risultato, ecco, almeno io me lo auguro, che possa anche proseguire. Adesso proseguiamo in questa strada, anche questa è una cosa che vorrei ricordare, anche attraverso la promozione di cose e di strumenti che restano. All'inizio San Maurizio ha prodotto il restauro dell'organo Antegnati del 1554, che credo sia il più antico organo di Milano, meta di viaggi che vengono anche dall'Europa. In San Simpliciano, nella Basilica di San Simpliciano, è stato costruito invece ex novo un organo per proporre la letteratura bacchiana. C'è stato anche l'anno scorso il primo concorso internazionale d'organo. Addirittura vorremmo poter creare dei momenti anche per la musica contemporanea. Ricordo per esempio in una passata stagione di San Maurizio una bellissima Passio Secundum Ioannem di Arvo Pärt, e proprio Arvo Pärt dovrebbe scrivere una partitura apposta per San Simpliciano. Ricordo nel passato, non so, delle serate che apparentemente sulla carta erano difficili, per esempio una Passione secondo Matteo in latino di quel precursore di Bach, Henry Schutz, un testo che alterna a un gregoriano di stampo tedesco alcuni brani polifonici. Mi ricordo un'atmosfera, c'era Lilia d'Ensemble che eseguiva, non si sentiva, per così dire, volare una mosca. C'era una tale tensione che poi ho potuto anche constatare freddamente, perché avevo potuto registrare su un modesto registratore la serata, e avevo confrontato questa esecuzione con un disco proprio fatto da Lilia D'Assambra. Ebbene, erano due brani completamente diversi. Ma perché? Perché l'esecuzione dal vivo, quando c'è un pubblico che attende la musica, riesce straordinariamente bene, perché si crea un legame, un feeling fra chi esegue e chi ascolta, che fa diventare l'ascolto musicale un evento straordinario. Poi bisogna sfatare una cosa: la musica non è un fatto semplicemente virtuosistico o divistico. Certo, la vita moderna, soprattutto con i grandi pianisti, con i grandi direttori d'orchestra, ci ha abituato a un rapporto che non è quello giusto. Cioè, proprio la musica antica credo che abbia insegnato questo, che è una musica fatta senza piedistallo. Cioè c'è chi ascolta e chi esegue, e chi esegue addirittura comunica perfino la gioia della frase musicale che in quel momento gli è data sul violoncello, sul clavicembalo o nel canto, e il pubblico lo vede e percepisce queste cose. Quindi non c'è questo iato fra le due parti, di chi ascolta e chi esegue. Un'altra situazione che mi piace raccontare a proposito della mia esperienza di promotore della musica antica è il fatto che molti giovani, addirittura arrivati bambini in San Maurizio, ascoltando degli esecutori, dei giovani a loro volta, ovviamente con qualche anno in più, eseguire per esempio pagine sulla viola da gamba come Jordi Savall, tanto per fare un nome, o Wieland Kuijken. Ecco, improvvisamente si sono accorti che questo strumento, questa forma di comunicare, era talmente viva che loro stessi sono diventati poi esecutori. Posso fare dei nomi, tanto per fare, non so. Per esempio, tra gli italiani, proprio Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Lorenzo Ghielmi per l'organo, Roberto Gini per la viola da gamba e poi per la direzione della musica barocca, e devo dire che anche questa è una cosa che dà una soddisfazione, perché un pubblico, diciamo, passivo, poi non lo è, che ascolta la musica, può trasformarsi in potenziale esecutore e quindi diventare a sua volta un mediatore fra il fatto eccelso dell'arte musicale e l'ascolto.
Thank you.
questi un po' i ricordi che si collegano al presente, ma tornando un po' alla poesia, che direi l'amore un po' trascurato, io ricordo per esempio un incontro con Eugenio Montale, che aveva accettato di venire a pranzo a casa mia, e che come entrò si mise subito al pianoforte, suonando nelle note basse e facendo sentire la sua stentorea voce. Ecco, Eugenio Montale era molto appassionato della musica, aveva cercato di studiare canto lirico, e mi ricordo che quando andavo a trovarlo in via Bigli mi chiedeva sempre come andasse con la musica a San Maurizio, perché era un uomo che apparentemente stava chiuso in casa, fra i suoi libri, accanto alla Gina, la domestica Gina, ma era curiosissimo di tutto e anche, diciamo così, un tantino, come dire, linguacciuto. Gli piaceva fare il piccolo pettegolezzo, no? Ricordo per esempio dei libri di Scheiwiller, visto che io ho pubblicato con Scheiwiller, dicevano che erano talmente piccoli che erano come delle farfalle e non si sapeva perché li facesse così piccoli. E cose che non si sapeva se dette bonariamente o invece con un po' di malizia. E posso dire una cosa che forse Montale non ha mai saputo, anche se ha sospettato. Io nel settore cultura, di cui faccio ancora parte, mi ero fatto promotore di dare la cittadinanza onoraria a Eugenio Montale. E lui mi ricordò la cosa dicendo così: sì, purché non debba venire in consiglio comunale a fare un discorso. Dico no, dice, verrà magari il sindaco, non ricordo più quale sindaco, forse allora, verrà qui con una bottiglia di champagne e tutto si finisce così. E poi ovviamente era curioso di sapere chi aveva proposto questa cosa, beh, io non gliel'ho mai detto. Credo di avervi probabilmente tediato un po' troppo lungo, perché l'amore della musica porta in realtà a strafare e a stradire. Potrei concludere il mio discorsetto un po' sconquassato fra tante idee e ricordi, semplicemente con un invito al pubblico che ha avuto la bontà di ascoltarmi, che è quello di venire qualche volta a Milano durante la stagione di San Maurizio, in primavera o in autunno, e immergersi in questa atmosfera magica, pittorica e musicale che offre appunto il coro di San Maurizio in Milano, in via Bernardino Luini 2. Grazie per l'ascolto e spero vedere qualcuno e sentire qualche reazione, anche qualche giudizio, buono o cattivo, non importa. L'importante è esprimersi, dire le proprie opinioni. Grazie ancora. Thank you.